Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info. Parliamo adesso della vertenza che sta avendo luogo in questi giorni, a partire da più di una settimana fa, per quanto riguarda la cooperativa Il Villaggio Globale con sede a Milano. Abbiamo ospiti qui in sede un ex dipendente della cooperativa che salutiamo. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
E anche un delegato USB che sta seguendo appunto la vertenza legata a questa cooperativa. Beh, per cominciare, anche per chi ci ascolta, cominciamo a spiegare di cosa si occupava, di cosa si occupa anzi la cooperativa Villaggio Globale e in che contesto lavorativo è inserita.
Ciao a tutte e tutti, io sono, mi chiamo Andrea, ho lavorato come operatore d'accoglienza e operatore legale presso la cooperativa del Villaggio Globale nell'ultimo anno e mezzo. La cooperativa del Villaggio Globale si è occupata negli ultimi anni di accoglienza richiedenti asilo e progetti SPRAR. È molto attiva, ha lavorato sia nelle province di Padova e Venezia. Aveva molti progetti attivi, progetti CAS e progetti SPRAR in diversi comuni. E anche delle strutture per minori, delle strutture per donne vittime di tratta. Aveva nel suo massimo periodo di splendore più di un centinaio di dipendenti e circa 500 persone accolte. E il Villaggio Globale era, ormai si può dire, era una delle cooperative dell'accoglienza più grosse del Veneto. E è sempre stata considerata anche da altri colleghi di altre cooperative quasi un'eccellenza per i vari servizi che dava e per la qualità del personale. È successo però che a partire dallo scorso autunno, alcuni di noi lavoratori e lavoratrici, prima ancora che venisse votato e emanato in legge il decreto Salvini, avevamo già iniziato a riunirci, sia per rivendicare delle condizioni migliori di lavoro, perché come dicevo, la qualità del personale è sempre stata molto alta, e anche la qualità del servizio che questo personale dava, anche se la direzione non ha mai riconosciuto né il livello di inquadramento a noi adeguato, né gli straordinari, né ad esempio le reperibilità che molto spesso, anzi quasi sempre, non venivano pagate. Avevamo iniziato inizialmente a vederci per tentare di discutere di questa nostra situazione. Poi sono arrivate due grosse novità, una nazionale, una molto più specifica per la nostra cooperativa. Innanzitutto il nuovo decreto sicurezza e immigrazione che ha portato e porterà grossissimi tagli per quanto riguarda il settore dell'accoglienza e questo comporterà una riduzione dei fondi destinati all'accoglienza, una riduzione delle figure professionali che lavoreranno nell'accoglienza, come l'insegnante di italiano, l'operatore legale, eccetera, eccetera. E già si iniziava a pensare, a capire che poteva esserci un leggero calo di lavoro, un peggioramento delle qualità del lavoro e del servizio offerto. E preparandoci a questo, finché diciamo a metà marzo è arrivata una comunicazione da parte della direzione che ha convocato tutti i suoi dipendenti, sia gli operatori che gli amministrativi, per comunicare che il 20 del mese di marzo non sarebbero riusciti a pagare gli stipendi e che era in corso una grossa riorganizzazione aziendale con l'obiettivo di ridurre il costo del lavoro del 50%. E questa è stata una notizia che ci ha sicuramente molto sorpreso perché eravamo tutti a conoscenza che che del fatto che il lavoro nel prosieguo sarebbe cambiato, sarebbe un po' diminuito, ma arrivare a scoprire che dopo anni e anni e anni di fondi erogati da parte di prefetture, comuni, eccetera, per tenere in piedi tutti i vari progetti nel quale la nostra cooperativa era coinvolta, e tutti questi anni e anni di fondi sono improvvisamente spariti, e sicuramente questa è una cosa che è chiaro, è immediatamente chiaro a tutti noi, che non è imputabile direttamente ai tagli del governo, anche perché
insomma i soldi dello stipendio di febbraio dovevano già essere nelle casse della cooperativa a prescindere dai tagli del nuovo decreto legge.
Esatto, perché loro hanno comunicato di aver chiuso in rosso il bilancio del 2018, mentre i tagli del nuovo decreto sono attivi a partire da gennaio a Venezia, e a Padova saranno attivi da luglio. Per cui nascondersi dietro ai tagli del governo è un modo per non prendersi le proprie responsabilità di fronte ai lavoratori su scelte sbagliate di gestione economica, di gestione aziendale e evidenti, diciamo, quasi speculazioni che la cooperativa ha fatto con i soldi pubblici destinati a garantire un servizio di accoglienza, a garantire gli stipendi dei lavoratori.
Cioè, di quante persone si parla per le quali non è stato erogato lo stipendio al 20 di marzo?
Più di un centinaio, e adesso, dopo questi un paio di mesi di trattative, di licenziamenti, perché ovviamente molte persone hanno deciso di lasciare la cooperativa, hanno accettato i licenziamenti concordati proposti dalla cooperativa, siamo passati a una sessantina di dipendenti, per cui abbiamo quasi ridotto della metà il personale. Ovviamente tutti i lavoratori a tempo determinato sono stati lasciati a casa, come ad esempio me, e moltissimi lavoratori a tempo indeterminato hanno deciso di rassegnare le dimissioni o di accettare le proposte di licenziamento concordato. Tutto questo voglio sottolineare che c'è stata una riduzione più o meno del 50% del personale, a fronte di una non diminuzione del lavoro, perché gli ospiti sono sempre gli stessi. E per fare un esempio, io che lavoravo nel progetto CAS Padova, che accoglieva oltre un centinaio di persone, 100-120 persone, a passare da essere in 13 in equip, attualmente sono in 3 persone che devono gestire...
Quindi 40 persone per ogni operatore più o meno?
Fondamentalmente sì, dover gestire una dozzina di case in 3, seguendo la parte sanitaria, la parte legale e tutto quanto. Poi nell'ultima settimana, dopo avvicinandoci al terzo mese consecutivo senza stipendio, si è deciso di entrare in sciopero, e dopo tutta una serie di passaggi che sono stati fatti ormai da diversi mesi con il sindacato che abbiamo scelto, che è l'USB, per rappresentarci di fronte alla direzione. E adesso, per parlare magari più direttamente delle vertenze, passo la parola a Gino, che è un delegato dell'USB.
Sì, così ci racconti un po' anche poi, a fronte dei mancati pagamenti, di questa riduzione di metà del personale, un po' che azioni sono state intraprese tramite il sindacato nei confronti di questa cooperativa.
Sì, buongiorno a tutti. Io sono Gino Bortolozzo e faccio parte dell'esecutivo del lavoro privato del Veneto, di USB. Allora, come diceva Andrea poco fa, noi siamo stati contattati liberamente dai lavoratori, in questo caso di Villaggio Globale, circa tre mesi fa. Allora, loro ci hanno descritto la situazione. Sembrava, come ha detto Andrea, che fosse una questione, tra virgolette, quasi normale, nel senso che bisognava rivedere gli inquadramenti, i riconoscimenti dei Pokémon e quant'altro. Allora, la situazione, noi vi ricordo che Abbiamo mandato una comunicazione all'azienda, quindi abbiamo nominato due RSA. L'azienda lavora tra la provincia di Padova e quella di Venezia, e quindi abbiamo nominato una RSA di Padova e una RSA di Venezia. L'azienda puntualmente non ci ha riconosciuti. Dopo sollecitazioni di farci riconoscere, perché ripeto che i lavoratori hanno diritto ancora per ora, nonostante il decreto Salvini, di scegliere il proprio sindacato di appartenenza. Allora, la situazione tra virgolette è precipitata, nel senso che, come diceva Andrea poco fa, l'azienda ha iniziato a convocare i lavoratori senza naturalmente riconoscere il sindacato. Ricordo che USB era l'unico sindacato in termini di iscrizioni, e di conseguenza noi abbiamo preso atto che l'azienda toglieva i petali come togliere i petali alla margherita, cioè prendersi a un fiore, per capirci. L'azienda aveva il problema, secondo il mio punto di vista, di fare un taglio profondo del personale, quindi partiamo dall'inizio, in cui c'erano 100-110 dipendenti, a arrivare a oggi a 60, quindi significa che riguarda il 50%, compreso anche il settore amministrativo. Quindi significa che gli operatori di vari settori sono stati falcidiati. Allora, noi, su spinta naturalmente, dopo previe discussioni e assemblee con i lavoratori, ci è stato proposto di indire uno sciopero a oltranza, cosa che abbiamo iniziato lunedì scorso e che tuttora continua. Spiegherò perché continua e spiegherò anche le tappe che abbiamo fatto finora. Allora, noi abbiamo iniziato lo sciopero lunedì scorso e abbiamo incontrato la presidente Sabrina Visentin, che entrava in cooperativa, dicendoci a noi e ai lavoratori che probabilmente hanno scelto il sindacato sbagliato. Allora, noi abbiamo ribadito le nostre ragioni, non ci siamo impuntati più di tanto su questo, se non che abbiamo invitato naturalmente i giornali, e è arrivata anche a Rai 3 regionale e hanno fatto un servizio. E ricordo che sul servizio la signora Visentin scaricava tutta la colpa al prefetto di Venezia, che non pagava. Allora, dentro questo quadro, dopo tre giorni di volantinaggi al centro commerciale Emisfero, perché ricordo che la sede della cooperativa è dietro al centro commerciale in via Marconi dell'Emisfero, a Milano, e ci hanno detto che siamo, tra virgolette, un sindacato ignorante, che dovevamo chiedere un incontro, cosa che noi abbiamo fatto a più riprese.
Ricordiamo, come dicevi prima, che l'azienda abbia sempre preferito, l'azienda, la cooperativa abbia sempre preferito.
Ma possiamo tranquillamente chiamare l'azienda, poi ci verrò.
La dinamica è quella, ha sempre preferito mantenersi sul piano della contrattazione individuale.
Sul piano della contrattazione individuale e della serie siamo tutti una famiglia.
Certo.
E però tutta questa famiglia la si vede nel fatto che non vengono pagati gli stipendi. Allora, noi abbiamo iniziato anche a ragionare sopra a questa cosa. Tant'è vero che dopo i vari interventi sui giornali che sono apparsi e quant'altro, e i servizi televisivi, l'azienda ci chiede di convocarci giovedì scorso. Noi in fretta e furia ci siamo andati e abbiamo chiesto, tra virgolette, lumi sul piano aziendale, se sono contenti di aver fatto 40-50 licenziamenti, senza, ripeto, dichiarare lo stato di crisi, e soprattutto abbiamo chiesto, oltre che agli inquadramenti, abbiamo chiesto quando intendono pagare i salari, per capirci. L'azienda ha risposto in maniera, tra virgolette, generica, che appunto loro non sono un'azienda, ma sono una cooperativa e tentano di... quindi hanno fatto promesse, può essere fra 15 giorni, fra un mese, non si sa. Hanno detto che hanno problemi con le banche e che hanno tentato in quell'incontro di scaricare la colpa ai lavoratori per il troppo costo del lavoro.
No? Nel senso che costavano troppo i lavoratori.
Questo lo dice l'azienda, che c'è stata una malgestione dal punto di vista dei, come si suol dire, dei servizi, forse sono stati erogati in più e quant'altro. Ricordo che l'azienda ha 5 SPRAR in provincia, 3 a Venezia, in provincia Venezia, e 2 in provincia di Padova. Allora, io avevo anche chiesto un impegno formale all'azienda. Attenzione, quando io dico io, non è che ero io e basta all'incontro, c'erano tutti i lavoratori di Villaggio Globale, i quali sono intervenuti. Questo voglio sottolinearlo, perché noi non siamo mica la triplice in cui lasciamo i lavoratori giù e andiamo noi al piano sopra, forse potrebbe avvenire il contrario. Allora, l'azienda, oltre a riconoscerci, dopo 3 mesi di mancato riconoscimento, si è limitata a darci risposte squisitamente generiche. Noi ci siamo ritrovati per decidere assieme sul da farsi e i lavoratori hanno deciso di proseguire lo sciopero a oltranza. Avevamo già messo in cantiere per ieri, quindi venerdì, il fatto, quindi la richiesta di un incontro col Comune di Milano, non solo perché il Comune di Milano risiede alla sede di Villaggio Globale, ma ha uno SPRAR, fa servizio allo SPRAR per Villaggio Globale. Allora, noi siamo, devo dire che sono stato, tra virgolette, sorpreso dalla posizione, tra virgolette, politica dell'assessore Zara, il quale ha detto che, oltre a darci tutta la solidarietà, si interesserà a convocare un incontro con la direzione Villaggio Globale, perché da quel che risulta a lui le fatture vengono emanate puntualmente da parte del Comune nei confronti di Villaggio Globale. Ricordo che Villaggio Globale comunque un anno e mezzo fa ha fatto degli investimenti, cioè comprando 2 o 3 stabili, uno adibito a agriturismo, se non vado errato, correggimi.
Agriturismo e 2 bed and breakfast.
E 2 bed and breakfast e in più un appartamento a Jesolo. Allora, voi capirete che i lavoratori hanno un forte dubbio, una forte preoccupazione, perché ricordo, stiamo parlando, discutendo di, nonostante i lavoratori siano specializzati, quindi laureati in materia, percepiscono mediamente intorno ai 1000 euro al mese.
Quando li percepiscono?
Quando li percepivano. Quando li percepivano. Allora, voi saprete, voglio dire, che il costo della vita lo dichiara l'Istat attraverso il presunto reddito di cittadinanza, che sotto gli 800 euro si è in povertà assoluta, per capirci. Allora, qua ci sono lavoratrici che hanno famiglia, che pagano il mutuo, o chi non paga il mutuo paga l'affitto, e capirete che 2 mesi senza stipendio diventa quasi insopportabile dal punto di vista materiale. Va premesso che mercoledì l'azienda ha sbloccato il 50% dei salari di febbraio, questo ce l'hanno comunicato, però quando noi abbiamo chiesto il piano aziendale, cioè come intendono rapportarsi e soprattutto se sono contenti, se, tra virgolette, se sono soddisfatti del taglio del 40-50% del personale, ci hanno detto che sono anche contenti e anche cioè soddisfatti, e forse in futuro assumeranno. Allora, io non capisco questo gioco. Comunque sta di fatto che il consigliere, cioè no scusate, il, che l'assessore Zara ci ha comunicato che quando avrà notizie dopo l'incontro ci farà sapere l'esito, e ci ha chiesto anche di partecipare, perché poi andrò a dire quali saranno le nostre prossime iniziative, oltre che effettuare il presidio, e quindi di partecipare alla, al sit-in che faremo in prefettura il giorno 15 a Venezia.
Poi, in tutto questo si è capito se poi è effettivamente la prefettura di Venezia che non ha erogato i fondi alla cooperativa o meno?
Allora, questo lo facciamo appunto, questo sit-in e richiesta di incontro con la prefettura, la facciamo appunto per capire, entrare ancora di più nel dettaglio su questo.
Infatti l'idea nostra di la settimana prossima, a partire dall'iniziativa, l'incontro svolto ieri, è di andare da tutti i vari committenti della cooperativa, le prefetture e i comuni, per andare a verificare se davvero quello che ci dicono da, dai piani alti risulta vero. Ieri già c'è stata la prima smentita, perché l'assessore ha dichiarato che il comune di Mirano ha sempre pagato tutto, per cui adesso noi andremo direttamente a innanzitutto informare, perché spesso ad esempio il comune di Mirano non sapeva che la cooperativa era in questa situazione, per cui andremo ad informare tutti i committenti dichiarando che i dipendenti della cooperativa sono mesi che non ricevono lo stipendio, e anche a avere delle oscillazioni in merito ai pagamenti, dato che la cooperativa, la dirigenza in questi mesi ha sempre scaricato le colpe dicendo che o è colpa dei, delle prefetture e dei comuni che non pagano, o hanno assunto troppe persone, hanno erogato troppi servizi, o addirittura i coordinatori dei vari progetti hanno rendicontato male, eccetera eccetera. Mai è stato detto, se non magari delle volte proprio parzialmente o tra enormi parentesi, che c'è stato un enorme problema nella gestione del denaro da parte della dirigenza del consiglio di amministrazione, delle scelte di investimento sbagliate che, sottolineo, diversi lavoratori in sciopero sono anche soci lavoratori, e questi soci lavoratori non sono stati minimamente resi dotti dalle scelte di investimento di una cooperativa che per sua natura sociale deve essere una cooperativa sociale senza fini di lucro. Non è mai arrivato un passo indietro da parte della dirigenza. Tutti gli stessi dirigenti che hanno commesso questi gravissimi errori economici sono ancora al loro posto, nessuno ha fatto un passo indietro, nessuno si è dimesso. E per cui adesso noi, la nostra idea è, oltre a continuare ovviamente con lo sciopero eccetera eccetera, è di andare direttamente da chi questi fondi li eroga, per sapere se è vero quello che ci dice la cooperativa.
A tale proposito vorrei ricordare i nostri appuntamenti, gli appuntamenti che sono stati decisi in maniera collettiva con i lavoratori, che saranno martedì 14 davanti al municipio di San Donà, in piazza Indipendenza, dalle 8.30 alle 12.30. Su tutti questi appuntamenti noi faremo un sit-in e una richiesta di incontro con le istituzioni. Poi mercoledì saremo in prefettura a Venezia, poi giovedì saremo al municipio di Spinea, venerdì saremo al municipio di Piazzola sul Brenta, lunedì 20 invece saremo a Este, in Piazza Maggiore, e mercoledì 22 saremo in prefettura a Padova, in Piazza Tenore, sempre con sit-in e richiesta di incontro con le varie istituzioni.
Bene, direi allora che intanto vi ringrazio per questa testimonianza, questo resoconto, e poi direi che ci risentiremo a seguito di questi incontri per fare il punto sulla situazione e vedere un po' come è anche evoluta questa vertenza e che risposte poi ci sono state dagli enti che teoricamente erogano i fondi su cui questa cooperativa vive.
Allora, volevo aggiungere un'altra cosa che secondo me non è per elogiare fino a se stessi i lavoratori, ma le lavoratrici e i lavoratori di Villaggio Globale stanno dando un segnale che va, tra virgolette, controcorrente, sapendo, essendo coscienti dei sacrifici che stanno facendo e che comunque non intendono mollare rispetto a una perdita di diritti e una perdita dal punto di vista economico. Ringrazio.
Per questo credo che vadano sostenuti con ogni mezzo. Grazie a voi.
Grazie.